E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi, carissimi amici ascoltatori, per essere ancora una volta all'ascolto. Iniziamo oggi con la seconda sezione del libro profetico di Zaccaria, che comprende i capitoli dal 7 all'11. Nei capitoli 7 e 8 abbiamo ciò che ho chiamato l'interludio storico. È molto simile a ciò che abbiamo anche nella profezia di Ageo. Nel mezzo della profezia, Ageo fu mandato dal sacerdote per chiedergli riguardo alla legge. Se qualunque cosa che è pura tocca ciò che è impuro, lo farà diventare puro? E chiaramente la risposta fu negativa. E se ciò che è impuro, secondo il cerimoniale, tocca ciò che è puro, lo renderà impuro? La risposta chiaramente è sì, lo farà. Nell'interludio storico di Zaccaria abbiamo lo stesso problema da un'angolazione leggermente differente. Riguarda il digiuno. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 di Zaccaria, capitolo 7. Il quarto anno del re Dario, la parola del Signore fu rivolta a Zaccaria, il quarto giorno del nono mese, cioè di Chisleu. Quelli di Betel avevano mandato Sareser e Regem-Melech con la loro gente per implorare il favore del Signore e per parlare ai sacerdoti della casa del Signore, degli eserciti e ai profeti in questo modo. Dobbiamo continuare a piangere il quinto mese e a digiunare come abbiamo fatto per tanti anni? Zaccaria sta per avere di nuovo un messaggio per il suo popolo ed è un messaggio molto importante. E lui rende chiaro che non è un suo messaggio, bensì è la parola del Signore, la parola di Dio. Il quarto giorno del nono mese, cioè di Chisleu. Se volete trasferirlo nel nostro calendario, era il 4 dicembre del 518 avanti Cristo. Questo è lo stesso periodo nel quale Ageo stava parlando al suo popolo in un modo molto pratico. Ciò che abbiamo qui è una delegazione di uomini mandati da Betel, che significa casa di Dio. Fu chiamata casa di Dio da Giacobbe, ai tempi della sua vita, quando pensava di fuggire da Dio come pure da Esaù, suo fratello. Passò la notte in questo posto e Dio gli diede una visione. Giacobbe disse di Betel: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo». Genesi 28, versetto 17. Betel era localizzata nel regno del nord di Israele ed era il luogo dove Geroboamo mise uno dei vitelli d'oro per adorarlo. Questa delegazione non era fatta di uomini della tribù di Giuda, erano probabilmente della tribù di Efraim. Il fatto che questa delegazione venisse da Betel indica che le persone delle cosiddette tribù perse non erano perse per niente. Alcuni vivevano a Betel. Se leggi il libro di Esdra molto accuratamente, troverai che molte persone che sono ritornate dalla cattività babilonese sono ritornati a città che erano a nord del mare di Galilea, un'area che apparteneva alle 10 tribù che costituivano il regno del nord di Israele. Tutte le 10 tribù erano rappresentate in coloro che ritornavano, anche se in effetti ne sono ritornati meno di 60.000. Amico o amica, non vi sono le 10 tribù perse di Israele, anche se viene spesso nominata solo Giuda. Quelli che ritornarono dalla cattività naturalmente tornarono ai luoghi da dove erano venuti e molti di loro andarono nella parte del nord che era il regno di Israele. Successe che vi erano persone nate nella cattività babilonese, Sareser e Regem-Melech, sono nomi babilonesi, che ritornarono come giudei alla loro tribù. Questi uomini sono venuti giù da Betel per parlare ai sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme e sono venuti con una domanda. La domanda riguarda un rituale. Un rito è una cosa giusta o è una cosa sbagliata? Le persone hanno iniziato a digiunare prima della cattività in Babilonia e hanno continuato a fare altrettanto durante la cattività. Nel Salmo 137, nei primi due versetti, è scritto: «Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre». Hanno semplicemente dato libero sfogo alla tristezza della loro anima. E questo ha assunto la forma di una funzione religiosa. In realtà Dio non aveva loro mai prescritto dei giorni di digiuno. Aveva dato loro 7 giorni di festa. Era stata un'idea loro di digiunare. Avevano dedicato giorni al cordoglio e ai pianti e giorni al digiuno durante la loro cattività. Ed ora continuavano a mantenerli dopo la cattività, ma Dio non li stava benedicendo. Avevano raggiunto una certa ricchezza. Molti di loro stavano costruendo le proprie case, si stavano mettendo comodi e nonostante ciò piangevano e facevano cordoglio e dicevano: «Abbiamo fatto questo, ma Dio non ci ha benedetti». La domanda qui si riferisce al dubbio che ci fosse qualcosa di giusto o sbagliato nel rituale. Questa è una domanda importante per noi perché vediamo oggi una recrudescenza dei riti religiosi. Vi è un forte movimento verso il formalismo, verso l'adozione di riti. Il formalismo è sempre un'evidenza del fatto che la gente smette di pensare. Quando la gente si allontana dalla persona di Cristo, inizia a camminare avanti e indietro, diventando irrequieta. Deve iniziare a fare qualcosa. Questo indica un tempo di declino spirituale. Vi è stato un tempo in cui la gente si è messa a discutere a proposito della preghiera, come se questo fosse importante. Se si dovesse stare in piedi quando si prega, se si dovesse sedersi, oppure inginocchiarsi, oppure come si dovesse pregare. Ci sono molte persone che desiderano una liturgia oppure un rito elaborato. Vi sono religioni che sono chiamate cristiane e che sono ritualistiche o liturgiche. Anche chi vuole essere non conformista dice che un rituale è da respingere, ma nel culto si introduce una certa parte di rituale. Si inizia sempre in un certo modo. A un certo punto tutti si alzano, si chiude con una preghiera e in mezzo c'è un sermone e l'offerta. Dio ha dato alla nazione di Israele una religione. È l'unica religione che egli abbia mai dato, ed era ritualistica. Un rituale è giusto oppure no? Questa è la domanda di quella gente. Dicono, abbiamo digiunato e pianto e ci siamo lamentati e ora tutto sembra abbastanza ridicolo. Sta iniziando a essere una noia. Dopotutto è solo un rituale religioso che stiamo osservando e non stiamo traendone nessun risultato. Dio non sembra benedirci. Dovremmo continuare a fare questo? Zaccaria darà alla gente la risposta di Dio riguardo a questa domanda. Dio non dice che è sbagliato digiunare e neppure che è giusto. Non dà una risposta diretta. E ugualmente dà una risposta alla domanda. Troveremo che in effetti vi è una triplice risposta a questa domanda riguardo al rito religioso. La prima risposta è che se il cuore è giusto, il rito è giusto. La seconda risposta è che se il cuore è falso, allora anche il rituale è falso. Puoi vedere i versetti dall'8 al 14. La terza risposta si trova nel capitolo 8. Lo scopo di Dio concernente Gerusalemme non sarà cambiato da nessun rito. Questo darà una risposta a molta gente di oggi che dice «Facciamo questo e quello per accelerare la venuta di Cristo». Ma amica, amico, tu non puoi accelerare la sua venuta, neppure di un secondo, qualunque cosa tu faccia. Non lo sai che egli ha in mano il corso dell'universo? Qualunque cosa tu faccia non interferirà con alcuno dei piani, con alcun programma di Dio. Queste persone credevano che un rito potesse avere a che fare con il piano di Dio, e nel capitolo 8 gli farà sapere che egli compirà comunque il suo scopo. Leggiamo la prima parte della risposta nei versetti dal 4 al 7 di Zaccaria, capitolo 7. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Parla a tutto il popolo del paese e ai sacerdoti e di: quando avete digiunato e fatto cordoglio, il quinto e il settimo mese durante questi 70 anni, avete forse digiunato per me? Proprio per me? Quando mangiate e quando bevete, non siete voi che mangiate, voi che bevete. Non dovreste forse dare ascolto alle parole che il Signore degli eserciti ha proclamate mediante i profeti del passato, quando Gerusalemme era abitata e tranquilla, con le sue città circostanti, ed erano pure abitate la regione meridionale e la pianura? Abbiamo letto, quando avete digiunato e fatto cordoglio, il quinto e il settimo mese. Sarebbero i mesi di agosto e ottobre, durante questi 70 anni, cioè durante il periodo della cattività di Israele. Avete forse digiunato per me? Proprio per me? Dio dice loro, quando avete eseguito i vostri rituali, lo avete fatto per me? Oppure lo avete fatto come una sorta di esercizio legalistico, che avrebbe portato qualche accredito per rendervi accettabili davanti a me, perché io vi potessi benedire? Dio non approva e neppure condanna il rituale. Egli indaga sul motivo. Le persone dicono che hanno digiunato per tanti anni. Sapete, si può leggere fra le righe. Adorare Dio era diventato noioso per loro. E il Signore dice a loro, se davvero volete sapere la verità, anch'io mi sono stufato di voi. Anzi, mi avete stufato moltissimo. Penso che vi siano un gran numero di culti cristiani che portano Dio a sbadigliare. Dio dice, avete digiunato per me e quando il vostro digiuno era finito, non vedevate l'ora di arrivare a tavola. E quando stavate mangiando, cosa avete fatto per me? Paolo ha scritto ai Corinzi, Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno. E se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Prima Corinzi 8, versetto 8. E più avanti, nella stessa lettera, leggiamo: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Prima Corinzi 10, versetto 31. Se potete digiunare alla gloria di Dio, proseguite, digiunate. Ma se lo state facendo per qualche altra ragione, al di fuori di questo alto motivo, non fatelo. La nostra fede cristiana non è un affare della domenica. La prova del nostro culto della domenica è la vita che viene vissuta il giorno dopo. Nell'ultima parte di questo capitolo, Dio tratterà con Israele la cosa molto specifica dei loro affari, i loro contatti sociali, i loro divertimenti. Queste erano le cose che rivelarono che non vivevano affatto la loro vita per il Signore. Vi è qualcosa di molto più importante del rituale, che determinerà se il rituale è giusto oppure no. Dio dice alla gente: «Avete praticato tutti questi riti prima, quando eravate nella vostra terra, e cos'è successo? Siete andati in cattività perché non mi avete ubbidito e perché non avete ascoltato la voce dei profeti». Iniziando dal versetto 8, Dio mostra che il rituale è sbagliato se il cuore è falso. Questo non è un altro modo di dire la stessa cosa che ha già detto prima. Dio vuole scrivere nella vita delle persone comandamenti specifici che hanno a che fare con la loro relazione con gli uomini, come pure con Dio, e che mostreranno che il loro cuore non era giusto. È sbagliato pensare che possiamo servire Cristo facendo qualche piccolo rito, mentre in effetti non siamo in una giusta relazione con Lui. Ciò che il Signore Gesù disse a Simon Pietro dopo la risurrezione è veramente meraviglioso. Sapete cosa avrei fatto io se fossi stato al posto del Signore e avessi incontrato Simon Pietro? Gli avrei detto che tipo di persona pensavo che fosse. Ma Gesù gli ha detto: «Mi ami tu?» Amico, amica, non vi è nessun rito da mantenere, ma è l'atteggiamento del tuo cuore che gli importa. Per alcuni la religione è un rito o una forma di legalismo senza vita, un sistema liturgico dai connotati insignificanti, un parlare senza senso, un miscuglio di affermazioni pie. Spesso sentiamo dire: «Desideriamo condividere la nostra fede». Non condividi la tua fede quando condividi quante meravigliose sono le cose che Dio ha fatto per te. Tu dovresti testimoniare di Gesù Cristo, chi Lui è e ciò che Lui ha fatto per te. Parlando della salvezza, le persone dicono: «Dedica la tua vita a Lui». Se chiedi loro cosa intendono dire, dicono: «Abbandona la tua vita a Lui». Pensi realmente che Lui voglia la tua vita? Lui dice che la nostra giustizia, le nostre cosiddette opere buone, sono degli stracci sporchi ai Suoi occhi. Dio non vuole il tuo bucato sporco. Temo che ci siamo abituati a usare parole che offuscano il vero significato del Vangelo. Vi è un'altra parola che sicuramente è logorata, il cui significato ha perso molto. L'amore è una parola di grande importanza nella Scrittura, ma ha perso di forza nel corso dell'uso dei nostri giorni. Si è affievolito della sua ricchezza, vitalità, della sua virilità e il vigore del significato biblico. È stato degradato a livello di un adesivo che dice: «Dai un colpo di clacson se ami Gesù». Se si ama Gesù, non si va in giro suonando il clacson. Se ami Gesù, vivi una vita di obbedienza a Lui e sarai cortese con le persone, non strombazzando in mezzo al traffico già così rumoroso. Gran parte della religione è diventato bigottismo. È blando, senza coraggio, insipido, scolorito. Ha perso del suo calore, dei suoi sentimenti. Non vi è nessuna relazione personale con Cristo che sia significativa e produttiva. Il tuo rituale, la tua liturgia, non valgono nulla se tu non hai una vita che si relaziona a Cristo. Se non vi è un forte desiderio di una vita che piacerà a Lui, se non vi è un desiderio stimolante di conoscerlo e conoscere la Sua parola, allora il fatto di essere membri di Chiesa è giusto, come un uomo che si innamora di un appartamento ammobiliato e che si sposa con una stufa elettrica, un congelatore, un aspirapolvere, un dispositivo per eliminare l'immondizia e uno straccio bagnato. Questo sarà tutto il risultato della cosa. A una signora single fu chiesto perché non si era mai sposata, e lei rispose in modo alquanto interessante: «Ho una stufa che fuma, ho un cane che abbaia in casa, ho un pappagallo che parla e ho un gatto pigro che pisola tutto il giorno e poi se ne sta fuori di casa a mezzanotte. Quindi per cosa dovrei avere un marito?» Vorrei permettermi di dire che questo tipo di relazione Lo ha una gran parte di persone con Dio, con Cristo. Smettiamo di giocare alla Chiesa e iniziamo ad amare Cristo, a vivere per Lui. Non vi è niente di male in un rituale se voi avete una buona relazione con Dio e amate Gesù Cristo. Questo mi ricorda di una piccola bambina. È la storia dei suoi 3 orsacchiotti. La mamma della bambina avrebbe avuto ospiti per cena e andò dalla figlia per portarla a letto un po' prima del solito. Le diede istruzioni dicendole che sapeva come svestirsi, mettersi il pigiama, inginocchiarsi per dire le preghiere. La mattina dopo, per colazione, la mamma chiese alla figlia come erano andate le cose. «Bene», disse. «Hai detto le tue preghiere?» «Beh, in un certo senso...» «Cosa intendi con un in un certo senso?» La bambina... «Beh, mi sono inginocchiata per dire le preghiere che dico di...» «E ho pensato che forse Dio si era stufato di sentire sempre le stesse cose tutte le volte. Così mi sono raggomitolata sotto le coperte e gli ho raccontato la storia dei 3 orsacchiotti. Penso che Dio abbia goduto di quella serata perché una preziosa bambina... aveva già percepito che vi è qualcosa di sbagliato nel rituale quando il cuore non è presente. Penso che Dio abbia ascoltato volentieri la storia dei 3 orsacchiotti. Osserviamo tutti questi rituali, ci atteniamo a riti, liturgie, senza dare il nostro cuore a Dio. E ci sentiamo bene perché siamo stati in chiesa, ci siamo stati davvero, lo amiamo. Potete osservare qualsiasi rituale che volete e sarà una buona cosa se la vostra relazione con Dio è a posto, amici. L'importanza del rito è sempre ancora oggi una domanda controversa per la gente. Devo fare questa cerimonia oppure quella? Io credo che certe cerimonie, certi riti, siano importanti. E penso al battesimo, alla cena del Signore. La cosa importante è che il battesimo è il battesimo del credente. L'enfasi dovrebbe essere spostata dal modo al cuore di colui che si battezza. È nato di nuovo? Temo che la cena del Signore sia assolutamente insignificante per molte persone. Sarebbe meglio per loro se non partecipassero. Ma se il vostro cuore è a posto, la cena del Signore è assolutamente importante. Bene, voglio fermarmi qua, proprio con questi argomenti tratti dallo studio, dall'analisi del libro di Zaccaria. Io intanto vi rinnovo i miei ringraziamenti, ci sentiamo domani alla stessa ora per saperne di più. Ciao.